Leggerò alcuni versi, come li troviamo qui nel Vangelo di Matteo, al capitolo 24. Mentre Gesù usciva dal Tempio e se ne andava, i suoi discepoli gli si avvicinarono per fargli osservare gli edifici del Tempio. Ma egli rispose loro: «Vedete tutte queste cose? Io vi dico, non sarà lasciata qui pietra su pietra che non sia diroccata». Mentre egli era seduto sul Monte degli Ulivi, i discepoli gli si avvicinarono in disparte, dicendo: «Dici quando avverranno queste cose e quale sarà il segno della tua venuta e della fine dell'età presente?» Gesù rispose loro: «Guardate che nessuno vi seduca, poiché molti verranno nel mio nome dicendo: io sono il Cristo, e ne sedurranno molti. Voi udrete parlare di guerre e di rumori di guerre. Guardate di non turbarvi. Infatti bisogna che questo avvenga, ma non sarà ancora la fine, perché insorgerà nazione contro nazione, ma tutto questo non sarà che principio di dolori. Allora vi abbandoneranno all'oppressione e vi uccideranno e sarete odiati da tutte le genti a motivo del mio nome. Allora molti si svieranno, si tradiranno e si odieranno a vicenda. Molti falsi profeti sorgeranno e sedurranno molti, poiché l'iniquità aumenterà, l'amore dei più si raffredderà. Ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato. E questo Vangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo affinché ne sia resa testimonianza a tutte le genti. Allora verrà la fine». In questo passo abbiamo visto come a un certo punto i discepoli fanno delle domande a Gesù e Gesù ci presenta quello che avverrà negli ultimi tempi. Ma se ci avete fatto caso, non si limita soltanto a raccontare quello che avverrà negli ultimi tempi. Gesù ci dice anche come noi credenti dobbiamo prepararci ad affrontare gli ultimi tempi. Vedete, a volte quando preparo dei messaggi cerco di medesimarmi nel Signore. E a questa domanda dei discepoli il Signore ha davanti a sé tutto quello che accadrà negli ultimi tempi. E lui ha una grande preoccupazione, perché lui sa che il suo popolo sarà messo a dura prova, quel popolo per il quale lui ha dato la sua vita, quel popolo che è la sua chiesa, la sua sposa. Cosa avremmo pensato noi al suo posto? Ed ecco che il Signore a questo punto, nel darci questi avvertimenti, ci dà dei riferimenti sui quali piano piano ho meditato. Ci dice tre cose: guardate che nessuno vi seduca, guardate di non turbarvi, chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Ora voglio subito dirvi che io non penso, non credo, che tutto quello che abbiamo letto accadrà domani, ma neanche dopodomani. Ma come vadano le cose, sono convinto che questa meditazione può essere utile per la Chiesa del Signore per affrontare momenti difficili. E io penso che i momenti difficili li abbiamo tutti quanti, chi più, chi meno, ma in modo particolare li stiamo anche affrontando in questo periodo. Ma andiamo con ordine. Gesù esce dal Tempio e ha con sé i suoi discepoli che a un certo punto attirano la sua attenzione sulla bellezza di questi edifici del Tempio. E il Signore risponde: «Vedete tutte queste cose? Io vi dico in verità, non sarà lasciata qui pietra su pietra che non sia diroccata, che non sia demolita». E noi sappiamo molto bene che questo è avvenuto nell'anno 70 d.C., quando l'imperatore Tito ha distrutto Gerusalemme. Perché è così importante per noi questa notizia? Io mi immagino che in mezzo a noi ci sono anche persone che non sono ancora convertite, che magari non danno il giusto valore che diamo noi alla parola del Signore. E io ritengo che uno dei motivi per cui il Signore ci dà queste informazioni, informazioni che noi poi abbiamo visto che si sono verificate, è proprio quello di dirci così come queste mie parole si sono realizzate, si sono verificate, state pur certi che tutto quello che sto per dirvi si realizzerà. Date il giusto valore a questo passo della parola del Signore, ai suoi contenuti. Poi la scena si sposta. La scena si sposta e Gesù si reca sul Monte degli Ulivi. E qui abbiamo dei particolari, sapete, ci sono dei dettagli nella parola che vanno sempre colti, perché qui vediamo che a un certo punto c'era la folla, ma Gesù si allontana, c'è scritto va in disparte, i discepoli lo seguono, e questo ci dice che il Signore sta per dire qualcosa che in modo particolare riguarda la sua Chiesa. Ma c'è anche un altro dettaglio. Gesù si siede. Qualcuno può pensare si è seduto perché era stanco. Non è un gesto di poco conto. Per chi ha un po' di conoscenza della cultura ebraica, sa che quando questo avveniva significava che c'era qualcosa di importante, era un gesto di autorità, era un gesto che facevano i rabbini, i maestri, i dottori della legge. E io mi immagino che quei discepoli così chiacchieroni che noi seguiamo nel Vangelo, no? Quando hanno visto Gesù sedersi, hanno detto silenzio, silenzio, il Maestro sta per parlare. È come se lo Spirito Santo ci volesse dire fate attenzione a quello che sta per dire il nostro Maestro, perché ci riguarda tutti, perché tutto quello che accadrà richiederà da parte della Chiesa una particolare preparazione. Non vogliamo essere presi alla sorpresa, vogliamo assolutamente essere preparati per questi tempi. E così Gesù ci parla di guerre, di rumori di guerre, insorgerà nazione contro nazione, ci saranno carestie, terremoti, in altri Vangeli sinottici, ovvero sia paralleli a questa porzione, si parla anche di pestilenze, no? Il termine che allora era conosciuto, oggi possiamo parlare di epidemie, di pandemie, no? E poi aggiunge anche, sarete odiati da tutte le genti, molti si svieranno, l'iniquità aumenterà. Questo termine, questa espressione, molti si svieranno, mi tornava continuamente alla mente, come se il Signore volesse anche in me inculcare questo spirito e dire, guarda quello che potrà succedere, preparatevi, siate pronti. Insomma, abbiamo davanti a noi uno scenario particolarmente terribile e, come vi ho detto all'inizio, il Signore ci richiede di avere una particolare attenzione e mi sono chiesto, ma come stiamo vivendo certi avvenimenti che stiamo seguendo in questi giorni? È inutile dire che stiamo attraversando una crisi economica, che assistiamo a carestie che spingono milioni di persone a immigrare. Ho detto milioni di persone, se anche soltanto diamo uno sguardo a quello che sta accadendo al di fuori dell'Europa, non soltanto in Europa. Ebbene, la prima cosa che voglio dire è che in circostanze come queste può essere naturale, qualcuno lo ritiene forse anche spirituale, pregare e chiedere al Signore di cambiare le circostanze. Signore, ferma questa guerra, Signore, basta con queste notizie, Signore, qui, Signore, ferma, porta, Signore, rimetti tutte le cose a posto. Ma io penso che di fronte a queste richieste, il Signore ci farebbe una domanda. Richieste che tra l'altro ho anche sentito esprimere da alcuni credenti. Ma perché vuoi che io possa cambiare queste circostanze? Sapete, ho imparato che nelle cose del Signore la cosa più importante sono le motivazioni. Vuoi che io cambi le circostanze perché tu possa avere una vita più facile, più comoda, avere meno preoccupazioni? Ebbene, se il Signore potesse parlare, sono convinto che direbbe, io invece voglio usare queste circostanze per cambiare te. Ed è quello che si evince da questo passo, che abbiamo bisogno di prepararci, e prepararsi significa anche, come abbiamo ascoltato, guardarsi dentro, vedere se siamo veramente pronti o se dobbiamo fare qualcosa per essere pronti. Vedete, ritengo anche che queste siano domande sbagliate al Signore, perché state pur certi, come abbiamo detto, che tutto quello che il Signore ha profetizzato si compirà fino all'ultima virgola. Magari non subito, ma conviene prepararsi. Quindi la nostra preghiera al Signore, che penso dovrebbe essere una preghiera che dobbiamo continuamente presentare: Signore, usa queste circostanze difficili per cambiare me. Fai in modo che io possa lavorare sul mio carattere, che io possa diventare più forte in te, che io possa fortificarmi, che io possa in qualche modo essere più fedele, vincere lo scoraggiamento, perché fratelli affronteremo e affronterete situazioni nelle quali ci sarà dello scoraggiamento. Non lo dico io, lo dice la parola del Signore, lo vedremo. Ebbene, il Signore comincia al verso 4 dicendo: guardate che nessuno vi seduca. Un'altra versione dice: guardate che nessuno vi inganni. Poi aggiunge al verso 11: molti falsi profeti sorgeranno e sedurranno molti. Falsi profeti ce ne sono sempre stati. Ma da come il Signore si esprime sembra che negli ultimi tempi aumenteranno, diventeranno sempre di più. Saremo bombardati in tante maniere, da tante fonti. Fratelli, facciamo attenzione. E sapete come si può fare attenzione? Ve lo dico subito. Quando sentite messaggi che in un certo qual modo ci lusingano, quando sentite messaggi che ci fa piacere, messaggi che dicono stai tranquillo, non succede niente, va tutto bene, non è così. Come mi sembra che qualcuno ha detto, c'è un duro prezzo per continuare a seguire Gesù, per rimanergli fedele. E noi lo sappiamo molto bene, ma al tempo stesso sappiamo che il Signore ci darà la forza in ogni istante, in ogni momento, nei quali affrontiamo dei momenti difficili. Quindi facciamo attenzione a quello che odiamo. Poi Gesù, al verso 12, dice: l'iniquità aumenterà e l'amore dei più si raffredderà. L'amore dei più si raffredderà. Ma secondo voi di chi sta parlando? Sta parlando di noi credenti. E noi potremmo essere così scoraggiati da lasciarci trasportare da queste circostanze. Ecco perché bisogna restare sempre più uniti. E qui voglio sottolineare un aspetto che mi sta particolarmente a cuore. La Chiesa del Signore deve ritrovare una unità estremamente più profonda di quella che ha potuto realizzare fino a questo momento. La stessa unità che noi troviamo negli Atti degli Apostoli quando vediamo il popolo del Signore che veniva perseguitato. Quell'unità che ci deve trovare pronti a guardare, a vegliare anche sui nostri fratelli, perché sappiamo che ci sono fratelli che vivono ai margini, fratelli che sono deboli. Che nessuno di noi possa mai rispondere al Signore quando ci chiede dov'è tuo fratello, come ha risposto Caino. Chi sono io il guardiano di mio fratello? Sì, fratelli, noi siamo i guardiani dei nostri fratelli, abbiamo questo compito, ce l'ha affidato il Signore quando ci ha detto di vegliare. Perché negli ultimi tempi succederà che se noi non ci stringiamo gli uni agli altri, non ci prendiamo per mano, potrà capitare che qualcuno non possa trovare la forza che invece può trovare se rimane unito, se rimane inserito nella Chiesa così come il Signore vuole, così come il Signore ci ha detto in tante altre occasioni. Che bella quella rappresentazione, che non so se l'avete visto pure voi, quel film interessante dove si vedono queste aragoste che si trasportano lungo il fondo del mare, che quando a un certo punto vedono un predatore che si avvicina, cosa fanno? Formano un cerchio e alzano le chele, no? Noi dobbiamo imparare che l'unità non è soltanto comunione. Gloria a Dio per questa comunione. Gloria a Dio per questa comunione. L'unità è anche imparare a saperci difendere. Perché? Perché negli ultimi tempi ne avremo bisogno. E quindi vegliamo, e quindi facciamo attenzione, impariamo veramente a fare quadrato. Il Signore poi ci parla di guerre e di rumori di guerre. Ultimamente ne stiamo ricevendo di notizie allarmanti, ma sapete, sono notizie che a volte ci arrivano, le sentiamo e poi ci dimentichiamo. No, perché siamo talmente, come posso dire, ne sentiamo talmente tante, ma il Signore ci dice: guardate di non turbarvi. Perché non dovremmo turbarci? Perché mi sembra umano sentire queste cose, che non possiamo più aprire il telegiornale, che ogni giorno ce n'è una nuova. Perché non dovremmo turbarci? Ma perché, cari nel Signore, le guerre non hanno mai preso di sorpresa il Signore. Perché? Perché Dio ha ogni cosa sotto controllo. Dio ha ogni cosa sotto controllo. Non solo, ma il Signore ci ha detto chiaramente: nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi coraggio, io ho vinto il mondo. Quando ha vinto il mondo il Signore? Sulla croce. Sulla croce. Quando ha detto: è compiuto. E in quel momento ha realizzato il suo piano di salvezza. In quel momento chiunque crede in Lui riceve la vita eterna. La sua vittoria è stata la nostra vittoria. Cosa ci può capitare in una guerra? Che moriamo? Un istante dopo siamo con il Signore. È ciò che desideriamo di più. Ma il Signore non ci parla solo di guerre e di rumori di guerre, ma ci parla anche di persecuzioni. Ci dice anche che saremo odiati da tutte le genti. Forse non tutti sanno che negli ultimi 70 anni le persecuzioni dei cristiani nel mondo sono aumentate più di quanto sia accaduto in tutta la storia dell'umanità. È una notizia ufficiale. È stata detta anche nel Parlamento italiano, ma basta anche soltanto andare su internet e vedere che cosa ci dicono i nostri fratelli di Porte Aperte. Vedete, noi occidentali non ci rendiamo conto di che cosa significa persecuzione, ma questa sera il Signore ci sta dicendo qualcosa di molto importante. Preparatevi. Forse non toccherà a noi. Forse toccherà ai nostri figli, forse toccherà ai nostri nipoti, ma dobbiamo prepararci soprattutto a saper dire loro come si devono comportare. Vedete, Gesù ci ha avvertito, ci ha detto: se il mondo vi odia, sapete bene che prima di voi ha odiato me. E poi ha aggiunto: mi hanno odiato senza motivo. E lo stesso sarà per noi, ci odieranno e ci perseguiteranno solo perché siamo cristiani, non perché facciamo del male a nessuno, assolutamente, solo perché siamo cristiani. Fratelli, gli indicatori che ogni tanto ci sono e che saltano ai miei occhi ci fanno capire che la situazione si sta accelerando. Per noi sono notizie che ci sembrano così lontane, sì, ma il Signore ci dice questa sera: preparatevi. Restate uniti, cercate di comprendere che negli ultimi tempi Satana cercherà di affinare i suoi attacchi verso la Chiesa. Ma noi non soltanto ci vogliamo preparare, ma noi abbiamo delle certezze, noi abbiamo una grande consolazione, noi abbiamo conosciuto l'Iddio di ogni consolazione. Perché? Perché Gesù sarà con noi in quei momenti. Ci sono bellissime testimonianze che ci dicono che proprio in quei momenti si realizza una particolare relazione molto intima con il Signore. Del resto noi abbiamo anche testimonianze nella parola del Signore. Del momento in cui vediamo la lapidazione di Stefano, Stefano stesso vede il Signore che gli concede di vederlo in piedi alla destra di Dio, per consolarlo, per dire: io sono qui che ti aspetto, sono qua che da un momento all'altro ti abbraccerò. Ma anche Davide ci dice nel suo Salmo 23, quel bellissimo Salmo: se anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei male alcuno, perché tu sei con me. Perché tu sei con me. Fratelli, l'Iddio di ogni consolazione, ma non soltanto l'Iddio di ogni consolazione, l'Iddio che ci dà, che ci deve dare questa forza particolare, e ce la darà, perché fratelli, erano dei semplici pescatori, eppure vediamo i discepoli che dopo essere stati battuti nel Sinedrio al capitolo 5 degli Atti dell'Apostolo, li vediamo rallegrarsi, dicono di essere onorati di poter soffrire per il Signore. Non soltanto, ma anche Paolo e Sila, dopo aver ricevuto diverse battiture, una folla inferocita, cantavano inni di lode al Signore nel carcere di Filippi. A volte credo che quando ascoltiamo queste cose siamo presi da un certo tipo di pensiero, come per dire, fratello, ma quello era Pietro, quello era Giovanni, quello era Paolo, l'apostolo Paolo, ma noi, fratelli, non è così. Tutto questo noi lo possiamo realizzare se viviamo la presenza del Signore, rimanendo uniti alla nostra comunità, cercando di ritrovare quel rapporto, e credo che ultimamente, almeno questo è quello che ho potuto constatare, spesso si ripetono nelle vostre preghiere, nei vostri interventi, nei carismi, quanto è importante vivere alla presenza del Signore, quanto è importante dedicare del tempo al Signore, quanto è importante stringerci con Lui nella nostra cameretta segreta per potergli parlare, perché questo sarà quell'elemento che ci permetterà in quei momenti di viverli con la giusta preparazione. Ma sapete, a proposito di persecuzioni, non ci sono soltanto le persecuzioni, chiamiamole violente, fisiche, ci sono anche le sofferenze morali, tant'è vero che il passo sinottico di Luca si esprime in questa maniera, dice: sarete traditi perfino dai genitori, dai fratelli, dai parenti, dagli amici, faranno morire parecchi di voi. Come ci dobbiamo preparare? Che sapete, negli ultimi tempi il nemico cercherà di attaccare le famiglie sempre di più, per dividerle, per fare in modo che si possa già nella famiglia trovare quella disgregazione. Ma il Signore ci ha insegnato qualcosa di molto prezioso, che a volte non consideriamo quanto è prezioso. Ci ha insegnato il perdono. Fratelli, so che è difficile, ma difficile non vuol dire impossibile. So che non è naturale, infatti è soprannaturale. Perché se noi siamo dei figli di Dio, se noi siamo nati di nuovo, noi possiamo fare cose che gli altri non possono fare. A volte non ci rendiamo conto di quanto è stata profonda la trasformazione che abbiamo ricevuto, che magari si manifesterà gradualmente nel tempo, ma noi possiamo perdonare. E se lo facciamo, noi raduneremo carboni accesi, c'è scritto nella parola del Signore, e questi nostri parenti, questi nostri amici, eccetera, cominceranno a chiedersi: ma come mai, invece di reagire come reagiscono nel mondo, con delle vendette, con dei risentimenti, eccetera, si comportano in questa maniera? E questo li porterà magari al ravvedimento. Sì, è vero. Il Signore aggiunge anche che l'iniquità aumenterà negli ultimi tempi. Già lo vediamo nella società, dove sta andando a finire la società, quello che sta succedendo, no? Ma l'iniquità aumenterà, e il Signore ci dice, ce lo dice proprio nel Vangelo di Luca, quando vedrete queste cose accadere, quando vedrete queste cose accadere, alzate il capo. Che bella questa espressione, alzate il capo. Guardate verso la vostra meta finale, alzate il capo, la vostra redenzione è vicina, il regno dei cieli è vicino. Mi avvicino alla conclusione. Voglio riepilogare, abbiamo detto diversi concetti, ma forse è il caso di riprenderli un attimo, di fissarli nella nostra mente. Si tratta di una preparazione. Ritengo che sia sbagliato chiedere al Signore di cambiare le circostanze, ma è estremamente importante che possiamo chiedere al Signore di usare le circostanze per cambiare noi. perché possiamo diventare più forti in Lui, che possiamo crescere nella conoscenza della parola. Sapete, a volte si pensa che la conoscenza della parola sia un po' fine a se stessa. No, non è così, fratelli. La conoscenza della parola non soltanto ci trasforma, ci dà vita, abbiamo ascoltato, ci permette di assomigliare sempre di più al nostro Maestro, ma soprattutto negli ultimi tempi sarà estremamente preziosa, perché ci saranno diversi falsi profeti che sorgeranno sempre di più, e soltanto se noi saremo veramente fermi nella nostra conoscenza, approfonditi nella nostra conoscenza, potremo rispondere, potremo vegliare sui nostri fratelli che eventualmente, essendo più deboli, potrebbero essere trascinati da determinate seduzioni. Quando sentiamo parlare di guerre e rumori di guerre, sì, è vero, non è ancora l'inizio della fine, però li stiamo sentendo questi rumori di guerre. Ebbene, Gesù ci dice di non turbarci. Di fronte alle persecuzioni, sapete, quando si parla di persecuzioni, a volte uno dice sì, però ci sono persecuzioni anche semplicemente quando vediamo che siamo delusi dalle persone più care che stanno intorno a noi. Sono persecuzioni morali. Perché sapete, il nemico sa affinare, no? Dice, no, vabbè, a quelli faccio questo, a questi, questi sono un po' più civili. Ebbene, quando comunque questo succede, fratelli, stringiamoci sempre di più intorno al nostro Signore e soprattutto stringiamoci con la nostra Chiesa. Ma c'è un'ultima cosa che voglio dirvi. Non so se ci avete fatto caso che al termine di questo passo c'è una bella notizia. Io la considero veramente una bella notizia. Una notizia che ci coinvolge tutti senza distinzione, nessuno escluso. C'è scritto che la fine verrà quando questo Vangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo. Qual è il nostro mondo? Non abbiamo bisogno di andare missionari in Burkina Faso, no? Quelle sono chiamate particolari, chiamate personali, no? Il nostro mondo è dove viviamo, il nostro quartiere, tutte quelle occasioni che il Signore prepara, perché c'è scritto così, no? Tutte quelle opere che il Signore prepara affinché noi le possiamo praticare. E allora, quello che dobbiamo chiedere al Signore in modo particolare, Signore, fai che possiamo cogliere queste opportunità affinché possiamo diventare sempre di più efficaci nella nostra evangelizzazione. E il Signore ce l'ha detto molto chiaramente. Ci ha detto, voi siete il sale della terra. Voi siete la luce del mondo. Un particolare interessante, andate a vedere, capitolo 5, verso 13, due versi prima, il Signore ha parlato di persecuzioni. Non è una coincidenza. Vuole che noi, proprio in questi periodi o in quelli che vedremo che si presenteranno prossimamente, che noi possiamo essere sempre di più il sale della terra e la luce del mondo. E allora magari la nostra preghiera, Signore, cambia me affinché io possa essere più forte, magari ci aggiungiamo affinché io possa essere anche più efficace nell'evangelizzazione. Ed ecco perché abbiamo bisogno di essere uniti, per difenderci dagli attacchi del nemico, ma nel frattempo agire. Sapete cosa sta cercando di fare il nemico delle nostre anime negli ultimi tempi? Sta cercando di far entrare un certo torpore nelle chiese, abituarci a frequentare i culti. Non c'è niente di male, gloria a Dio per i nostri culti, abituarci a delle frequentazioni e sentirci così a posto. Perdonatemi se parlo così chiaramente. Ma abbiamo bisogno di ritrovare quello spirito che avevano i fratelli dell'inizio del nostro movimento, quando vediamo, no, agli Atti degli Apostoli, quando cominciarono le persecuzioni e loro rivolsero questa preghiera al Signore. Signore, considera le loro minacce e concedi ai tuoi servi di annunciare la tua parola in tutta franchezza, stendendo la tua mano per guarire, perché si facciano segni e prodigi mediante il nome del tuo santo servitore Gesù. Fratelli, io sono convinto che proprio negli ultimi tempi, quando le situazioni si faranno più difficili, è biblico, è scritto, il Signore riprenderà a manifestare la sua potenza, ci saranno segni e prodigi, perché sempre di più il Signore vorrà strappare anime dal nemico e la Chiesa con
ritroverà una identità che non ha mai visto in precedenza. Allora vinciamolo questo torpore, preghiamo il Signore di utilizzarci. Se siamo battezzati nello Spirito Santo, abbiamo la possibilità di utilizzare questa potenza che il Signore ci ha donato, quando Lui vuole, come Lui vuole. Ma se non glielo chiediamo, se non si chiede, non si riceve, il Signore non potrà manifestare questa sua potenza. Prepariamoci a vincere questo nostro torpore, a vincere questa nostra indolenza. Perché anche noi possiamo contribuire affinché il Vangelo sia predicato, c'è scritto a tutte le genti, non c'è scritto solo in tutto il mondo, c'è scritto anche a tutte le genti. Voglio lasciarvi con un verso che mi è particolarmente caro e che si trova in Daniele al capitolo 11. Egli, cioè l'Anticristo, corromperà con lusinghe quelli che tradiscono il patto. Ma il popolo di quelli che conoscono il loro Dio mostrerà fermezza e agirà. Mostrerà fermezza e agirà. Noi vogliamo essere quel popolo. Noi vogliamo essere quel popolo. A Dio sia la gloria.